Clan Azzardo, seconda parte. Un dossier dell'associazione Dashud. www.dashud.it. Un affare per tutte le mafie. Un'impresa operante nel settore delle slot e videolotterie è stata sottoposta a sequestro anche nell'ambito dell'operazione Nuova Alba scattata ad Ostia il 26 luglio del 2013 e conclusasi con l'arresto di 51 persone. Le indagini hanno evidenziato i nuovi fronti di business del clan Fasciani, che era arrivato addirittura a influenzare la destinazione degli alloggi popolari. L'accusa è di associazione a delinquere di stampo mafioso e segna un dato storico, il primo 416 bis della capitale. Il blitz è andato a colpire quelli che venivano considerati i sancta sanctorum del crimine romano e siciliano, in particolare le famiglie dei Fasciani, dei Triassi, dei Dagati, che da anni si sono spartiti e hanno gestito tutto il malaffare soprattutto sul litorale di Ostia. Tra i tanti reati contestati, l'usura, il traffico di droga sul litorale e in città, le estorsioni ai commercianti, il controllo delle attività commerciali e balneari e quello del mercato delle slot machine. Tra le tante attività poste sotto sequestro c'è infatti anche la Romana Videogiochi SR, con sede in via Isole Samoa 45, ritenuta dagli inquirenti sotto il controllo diretto del clan Fasciani. Oltre a Carmine Fasciani, infatti, è finita agli arresti anche la figlia Sabrina. Gli inquirenti ritengono che abbia gestito per conto di suo padre un'attività di noleggio di videogiochi per il tramite della Romana Videogiochi fittiziamente intestata a Fabio Lobozzo, nominato amministratore unico nel dicembre 2011. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Simonetta d'Alessandro su richiesta del procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e del sostituto Ilaria Calò, le fittizie intestazioni di beni ed aziende commerciali vengono definite una vera e propria specialità criminale della famiglia Fasciani. Prestanome e società fiduciarie erano anche al centro del blitz, con il quale il 5 maggio di quest'anno Fiamme Gialle e Polizia hanno sottoposto a sequestro beni per 20 milioni di euro tra Lazio e Toscana, ricomprendenti anche 4 aziende con sede a Roma e in provincia di Firenze. Nel mirino della direzione distrettuale antimafia di Napoli c'erano alcuni soggetti che avevano acquisito il controllo di una sala bingo di Ferentino, in provincia di Frosinone, collegati con la criminalità organizzata siciliana e campana. L'attività di polizia e guardia di finanza di Frosinone, coordinata dall'ADDA di Napoli, prendeva avvio a seguito dell'operazione Game Over del luglio 2013, con la quale si era pervenuti all'arresto di 6 persone ed al sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. A fine novembre 2013 la direzione investigativa antimafia ha invece eseguito a Roma un maxi sequestro di beni riconducibili all'imprenditore campano Gennaro Boanelli, già proprietario della pellicceria Mas SRL, successivamente denominata Jennifer SRL, con sede in via dello Statuto all'Esquilino. Un sequestro da 150 milioni di euro che comprende anche il Monte Carlo Bingo di Casoria, immensa sala giochi nel napoletano con 800 posti a sedere, 56 slot machine, 2 sale roulette e dei casalesi su slot e scommesse. Tra i beni sequestrati c'è anche una grande sala giochi romana, la Italy Cube, inaugurata nel 2012. 800 metri quadri di macchinette in viale Marconi, ma i sigilli riguardano complessivamente un asset societario che gestisce circa 800 new slot in tutta Italia, una villa del valore di circa 1,5 milioni di euro, oltre 100 tra conti correnti e depositi bancari e 33 siti per il gioco online illegale, poi bloccati, con server in Florida, Romania e Isole dei Caraibi. Questa operazione, denominata Curacao, riguarda evasione fiscale e slot, mentre gli interessi della criminalità organizzata e le presunte amicizie pericolose di Tancredi sono nell'altro capitolo della vicenda che i finanzieri vogliono approfondire. Il 12 dicembre 2012 il principe delle slot era finito ai domiciliari su ordinanza del Tribunale di Bologna nell'ambito dell'operazione Black Monkey, perché con Nicola Femmia, organico alla cosca di 'Ndrangheta Mazzaferro, avrebbe costituito una società di fatto per la gestione di siti di diritto romeno Dollaro e Stars. Clive, in cui si potevano giocare grosse cifre senza rispettare i limiti e le norme imposte dai monopoli italiani. Ma i rapporti di Tancredi con i clan non si limitavano alla 'Ndrangheta. Nel maggio 2013, nell'ambito dell'operazione Rischia Tutto, il GIP di Napoli lo ha accusato di aver aperto la strada ai camorristi facendoli entrare nel gioco d'azzardo nella zona di Modena. 2 mesi dopo è stato coinvolto nell'operazione Game Over della DA di Potenza su slot e poker online. Infine, nell'inchiesta della Procura di Roma sul tentato omicidio a Piazza Nicosia di Paolo Marcoccia, gestore della sala giochi il 5 di Via della Scrofa, con precedenti per scommesse clandestine, traffico di stupefacenti, rapina e associazione a delinquere. Nel corso di una perquisizione nei locali della società di Tancredi è stata trovata della documentazione che induce a ipotizzare l'esistenza di una contabilità parallela. In una cartella le carte contrassegnate col logo gioco sicuro dei Monopoli, in un faldone invece la contabilità del sistema illegale. Oltre a un'altra cartellina intestata proprio a Femmia, contenente le copie di 11 assegni per oltre 21.000 euro e gli estremi di un conto bancario a Francoforte con la scritta a penna Xgino da Rocco, cioè Luigi Tancredi e Nicola Femmia. L'ennesima conferma della convivenza tra gioco legale e illegale. Con Tancredi, che viene definito dagli inquirenti indispensabile cerniera tra gli interessi della criminalità organizzata e il mondo della tecnologia informatica. Omicidi e scommesse. Il cognome Femmia a Roma, ma non esiste nessuna parentela, porta alla mente un omicidio avvenuto la sera del 24 gennaio 2013. Che ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, la forte presenza della 'Ndrangheta nella capitale. Vincenzo Femmia, esponente di spicco della cosca Nirta di San Luca residente da decenni a Montespaccato, è stato ucciso a bordo della sua Matiz in via della Castelluccia di San Paolo, una stradina isolata nelle campagne di Castel di Levarteatino. Secondo alcune ricostruzioni, Femmia, protagonista del traffico di stupefacenti in città, aveva investito una parte dei suoi soldi anche nel campo delle slot. A luglio la squadra mobile ha arrestato il suo factotum Gianni Cretarola. Grazie alla collaborazione di quest'ultimo, i primi giorni del 2014 è stato scoperto e arrestato il comando che proprio insieme a Cretarola ha messo a segno l'omicidio, che si collegherebbe agli interessi delle 'ndrine nel mercato capitolino degli stupefacenti. L'operazione ha permesso anche di smantellare una sorta di cellula di che, seppur legato alla casa madre, tentava di acquisire la gestione di gran parte del mercato della droga a Roma. L'omicidio di Femmia rappresenta un segnale importante, un campanello d'allarme sulla presenza della 'Ndrangheta a Roma, ha affermato il sostituto procuratore aggiunto Michele Prestipino. Si tratta di uno dei tanti omicidi frequenti nella provincia di Reggio Calabria, dove ho lavorato. Bisogna però fare una riflessione sul fatto che sia accaduto a Roma. Dovunque la 'Ndrangheta si stabilizza, porta con sé tutto quello di cui è capace, dagli affari illegali o l'omicidio, considerato dalla criminalità organizzata sempre l'estrema ratio per evitare di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Questo sta accadendo anche a Roma, e la presenza della 'ndrangheta merita molta attenzione. Negli anni passati la capitale è stata teatro di altri fatti di sangue che secondo gli inquirenti sono in qualche misura ricollegabili anche alla filiera del gioco d'azzardo. Il 19 gennaio 2012 davanti a una sala giochi in via Fumaroli, zona Tor 3 Teste, è stato ucciso con una scarica di proiettili Angelo Di Masi, 44enne originario di Vibo Valentia, ma residente a Velletri. I due killer hanno rivolto verso l'uomo una decina di colpi. L'ipotesi più accreditata fu quella di un regolamento di conti. Di Masi faceva affari con le slot machine. Nelle tasche della vittima sono stati trovati 20 grammi di cocaina con altre dosi nel pacchetto di sigarette, 1.500 euro in contanti e due assegni bancari. Nel suo fascicolo c'è qualche precedente con la giustizia, ma anche di più. Nel settembre 2008, a San Pietro Caridà, nel Reggino, un suo parente è stato ammazzato e un fratello di quest'ultimo ferito in un agguato che gli investigatori di Reggio Calabria hanno attribuito ad ambienti legati alla. Elementi che costituiscono un quadro ancora più cupo attorno all'omicidio di Angelo De Masi. È andata invece meglio a un uomo di 41 anni che è stato gambizzato nella capitale nell'ottobre del 2012. La vittima, colpita da un proiettile al polpaccio, è stata soccorsa in via Chiabrera, nella zona Colombo. L'uomo lavora per una ditta che si occupa del recupero di valori per apparecchiature di intrattenimento, come le slot machine e altri macchinari nelle sale bingo. Legami con l'azzardo anche nel caso del duplice omicidio di Ostia Lido, avvenuto il 22 novembre 2011. Quel giorno Giovanni Galleoni e Francesco Antonini sono stati uccisi all'interno di un bar. Le indagini si concentrano su un contrasto fra le due vittime arrestate nel 2004 per questioni di usura, estorsioni, droga e gioco d'azzardo, e il gruppo riconducibile al clan Spada per il controllo delle attività illecite sul litorale. Il 13 febbraio 2013, invece, è stato ucciso Antonio Bocchino, ex proprietario di un bar e socio di un'azienda di slot machine a Montespaccato. Dopo aver accompagnato i figli all'asilo, l'imprenditore trentenne è sceso dal suo SUV in via di Ardituro e Alessandro Milita. È stata eseguita una misura cautelare a carico di 15 persone, con il sequestro di beni e attività per un valore di circa 30 milioni di euro. L'operazione, denominata Criminal Games, si salda con quanto accertato nella sentenza dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che a giugno 2012 ha condannato, tra gli altri, Mario Iovine a 23 anni e mezzo in quanto organizzatore del business in nome e per conto dei casalesi e Renato Grasso a 14 anni di reclusione per concorso esterno. Nella sentenza si traccia il profilo criminale di Rififi, specializzato nel settore della distribuzione delle slot machine e dell'organizzazione delle scommesse online, la cui presenza era già stata verificata nella zona di Modena. Ora dalle nuove indagini è emerso che il gruppo romano, per mantenere ed estendere il suo potere criminale ed economico, si sarebbe avvalso di un braccio armato e violento, composto da un nutrito e pericoloso gruppo di albanesi, definiti i pugilatori, tra i quali spicca un ex campione italiano ed europeo di box. Agendo in partnership con i fratelli Renato e Francesco Grasso, Mario Iovine si sarebbe servito di loro e di altre persone residenti ad Acilia, tra cui i fratelli Sergio e Sandro Guarnera, con i quali secondo l'inchiesta si era costituita una sorta di società mista per ottenere il monopolio nella distribuzione delle slot. Arrivato ad Acilia, Iovine ha allacciato i rapporti con Sergio Guarnera, detto Ciccio, che si occupava delle installazioni di schede per videogiochi, ed era in relazione con la mala locale. Da lì nasce il patto per la gestione condivisa degli affari nel settore, che avveniva senza lesinare minacce e violenze, anche in virtù dell'appoggio del gruppo di albanesi residenti tra Marino e Roma, Arbenzo Gudetto Ricky Petrit Bard, detto Titti, e il pugile Orial Colai, detto Viorel, che ha vinto nel 2012 il campionato italiano dei mediomassimi, tifosissimo della Lazio e assiduo frequentatore della curva nord all'Olimpico. In una intercettazione ambientale del luglio 2012 Sergio Guarnera afferma: gli albanesi adesso sono il terrore di Roma e a Roma stanno facendo certe cose. Questa banda di amici miei, insomma, questa che fanno parte di Titti, Ricky, Orial. E più avanti, rivolgendosi al suo interlocutore: ogni tanto devi fare qualcosa per poter stare tranquillo altri 2-3 anni, capito Robè? Però io ho il potere degli amici miei che per me fanno tutto. Poi sono veramente potenti e si comandano Roma, parliamoci chiaro. E nelle dichiarazioni rese nel 2011, il re delle slot campano Renato Grasso ammette le contestazioni dei magistrati: io garantivo una quota forfettaria pari a 100.000 euro mensili al clan dei Casalesi e poi dividevo al 50% con Iovine Mario dai 70.000 a un minimo di 30.000 euro mensili pro nei periodi di magra nostra direzione redazionale. I ricavi includevano prima dei contratti con Lottomatica e Sisa risalenti al 2004, sia i giochi leciti, sia il cosiddetto ibrido, sia il gioco d'azzardo totalmente illegale. L'ibrido, spiega Grasso, è la modalità per cui, in accordo con il gestore, i clienti potevano utilizzare i giochi a premi sia per le giocate legali sia per quelle illegali, mentre l'azzardo totalmente illegale lo chiamavano black. 450 apparecchi totalmente fuori da ogni controllo da parte del concessionario che fruttavano 200.000 euro mensili. Ma il nero e l'ibrido non sono il core business dell'impresa, mancare i numerosi prestanome. In particolare è emerso che per garantirsi il controllo di una società del gruppo senza comparire, i fratelli Guarnera hanno nominato amministratore unico il nipote Fabrizio Ghiotallevi, che oltre al suo lavoro da 1.500 euro al mese percepiva una indennità di rischio da 600 euro mensili. Redarguito per aver chiesto informazioni alla commercialista in relazione alla percezione che gli zii facessero cose sporche, Ghiotallevi dice a Sergio Guarnera: non avete messo voi il nome vostro, perciò a me non mi hai regalato un cazzo, io ti ho messo per 5 anni il mio nome in mano. Parallelamente, le persone collegate a Iovine, secondo gli inquirenti ancora attivo nel dare indicazioni dal carcere ai suoi familiari, avevano mantenuto la gestione effettiva delle precedenti attività, anche quelle oggetto di sequestro e confisca, curando però di rispettare i confini di Acilia, vista l'interruzione delle relazioni societarie tra Casalesi e Romani. Il fratello di Mario Iovine, Salvatore, secondo le dichiarazioni di Renato Grasso, avrebbe raccolto il testimone del fratello arrestato gestendone gli affari nonostante non avesse la medesima considerazione da parte del clan Zagaria, alleato degli Iovine. A fine 2011 Mario Iovine dal carcere decide di limitare il potere del fratello e durante i colloqui con i familiari concorda iniziative di gestione degli affari attraverso una rete di prestanome con la moglie Teresa Martinelli e con i figli Domenico e Vitantonio, che intanto continuano a permettersi un tenore di vita molto elevato. Rififi si informa sulle macchinette installate da soggetti non appartenenti al suo giro nei territori che controlla e raccomanda i familiari di non dare più confidenza ai Guarnera. Il quadro che emerge dalle indagini è che negli ultimi anni Rififi, nonostante fosse in galera, è arrivato ad avere il controllo di 700 macchinette in tutto il Lazio, escluso il territorio di Acilia, dove un centinaio di apparecchi sono in mano ai Guarnera. Con il consenso di questi ultimi, ad Acilia restava sotto il controllo degli Iovine soltanto un locale, la Better 2000. I prestanome dei casalesi, prima da dipendenti delle società loro riferibili e poi come titolari, versavano ai familiari una percentuale sugli incassi. A riprova che anche con il padrino in galera il business non ha subito grossi arretramenti. Clan Azzardo, chi può fare cosa? Lo Stato centrale deve cessare la politica di favore fiscale e non solo per l'industria dell'azzardo. Purtroppo finora una lobby trasversale a molte forze presenti in Parlamento ha bloccato i tentativi di elevare la tassazione o imporre distanze maggiori tra i locali e i cosiddetti luoghi sensibili o divieti più stringenti in materia di pubblicità. La nuova legislazione dovrebbe introdurre meccanismi di disincentivo alla diffusione di locali dedicati all'azzardo e concedere ai comuni maggiori poteri autorizzativi e ostativi all'autorizzazione in funzione di una conoscenza più approfondita delle caratteristiche del territorio. Anche in materia di controlli, soprattutto antimafia, vanno individuati strumenti e competenze più efficaci. La Regione, in attesa di una normativa nazionale più stringente, può fissare delle distanze abbandonando il generico richiamo alla legislazione nazionale, vedi il caso della Puglia, sostenere oltre all'intervento a sostegno dell'azzardopatia l'attività di prevenzione ed educazione all'uso responsabile del denaro. La legge regionale approvata nel 2013 prevede poi l'istituzione di un bollino slot free regionale da attribuire alle attività commerciali virtuose perché libere dal gioco d'azzardo. A quasi un anno dall'approvazione della legge il bollino non è stato ancora approvato. Il comune. Esperienze come quelle di Genova e Milano confermano che il sindaco può intervenire con ordinanza per bloccare l'insediamento di esercizi commerciali per il gioco d'azzardo in presenza di un contesto socioambientale critico. Roma Capitale può sostenere con sconti sulle imposte comunali, vedi il caso recente di Buccinasco, per i locali slot free e imporre restrizioni alla pubblicità del gioco d'azzardo presente sul territorio comunale. I municipi. I 15 municipi di Roma Capitale hanno sottoscritto il 18 novembre 2013 il protocollo Municipi Senza Mafie, promosso dall'Associazione da Sud. Assieme alle altre proposte di iniziative che i mini sindaci possono adottare in chiave antimafia ci sono alcune iniziative concrete in materia di azzardo. Mappatura dei locali con macchinette, promozione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione e specifici percorsi formativi negli istituti scolastici, raccolta di informazioni presso gli organi competenti rispetto alle operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco. I cittadini. Come consumatori abbiamo la possibilità di scegliere e sostenere gli esercizi commerciali che non installano slot machine e simili, anche organizzando iniziative di consumo responsabile come lo Slot Mob recentemente organizzato in largo Appio Claudio. Come cittadini dobbiamo pretendere che le istituzioni adottino iniziative per regolamentare in maniera più restrittiva il settore e in particolare esigere controlli più stringenti su queste attività che sfigurano il tessuto sociale e urbanistico della città, con costi enormi a carico della collettività. Nota per la lettura del dossier. In questo lavoro vengono citate persone coinvolte in numerose inchieste. per tutte, salvo che sia indicato diversamente e che quindi si sia arrivati a condanna in via definitiva, vale la presunzione di innocenza, come prevede un principio costituzionale in cui fermamente crediamo. E se per consentire una migliore capacità di lettura è stato scelto di non anteporre il termine presunto ai diversi personaggi, e se va precisato che tutti i nomi citati sono contenuti in atti giudiziari e cronache giornalistiche, va anche aggiunto che nella maggior parte dei casi le persone professano la propria innocenza. Questa avvertenza si rende necessaria per ribadire che questo dossier non mira a stabilire la consapevolezza di imputati, ma serve a contribuire a ricostruire e far conoscere il più possibile un quadro storico, economico e criminale che è fondamentale per vivere con consapevolezza la città di Roma e non certo per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dei singoli personaggi. Clan Azzardo è un capitolo del dossier Mamma Mafia che da Sud presenterà il 19 giugno. Dossier a cura di Raffaele Lupoli. Ufficio stampa da Sud. www.dasud.it